Bentornati, ma come dire, un bentornati che però finisce qua, no?
Eh sì, è l'ultimo bentornati.
L'ultima puntata.
E siamo all'ultima puntata appunto di Rock and Roll High School. Come promesso, oggi parleremo un pochino di rock made in Italy.
Esatto.
E iniziamo facendo una piccola introduzione appunto sul rock in Italia.
Prego.
Che arriva appunto a metà degli anni 50, appunto influenzati dai nuovi canoni stile made in USA. Gli artisti italiani si avvicinano alla musica rock and roll. Purtroppo però la musica italiana era comandata dal cantautorato, quello made in Sanremo, e quindi quello che verrà presentato in Italia sarà un rock ben diverso da quello ascoltato finora. Soprattutto le musiche saranno più leggere e anche mentre gente come Little Richard o Jerry Lee Lewis trattavano argomenti trasgressivi, soprattutto anche spesso di ispirazione sessuale, in Italia ecco che si parla della mamma che ti manda a prendere il latte, a quella che riderà, o comunque non vanno più là dei 24.000 baci. E oltretutto, per metterci proprio il nostro, tante band si divertono a coverizzare in italiano, cosa che poi tra l'altro continuiamo a fare purtroppo, e tra l'altro anche spesso senza che il pubblico ne venisse a conoscenza, i master del rock anglo-americano. Così ecco che arrivano pezzi come L'orologiaio matto del quartetto Cetra, ovvero Rock Around the Clock.
Più bello è la mia mamma quando ascolta, capito, magari l'originale, che ne so, tipo la sera guardo Blob, magari mettono un pezzo,
esatto,
che ne so, tipo quello che mettono più spesso, anche se adesso vabbè non è proprio rock and roll, però siamo già anni 60, California Dreaming, no?
Esattamente, sognando California.
Dick.
Poi che so, c'era bellissima Papà e Mamma dell'Equipe 84, che era Papà Mamma o The Rivingtons, poi rivista anche, no, in Trashman. E ecco, invece per quanto riguarda le band che contano in Italia, arriveranno più avanti, più che altro negli anni 70, insieme anche al cantautorato, quello impegnato, quello appunto di ispirazione dileniana. E proprio dai 70 partiamo anche oggi. Siamo nel 72, quando un artista del quale appunto ho detto un pezzo, 24.000 baci, ovvero Adriano Celentano,
da molto,
esatto, quindi visto tra i capostipiti del rock in Italia, riesce a entrare anche nelle classifiche statunitensi. Il brano è impossibile da dire come si chiama.
No, lo devi dire.
Prison Calling Nansan Chinsuol. Vedete, è una specie di inglese maccheronico, appunto inventato da Celentano, e penso che per fantasia sia uno dei suoi pezzi migliori, e quindi andiamo ad ascoltarlo.
It's 92 years old.
You're the cold maze, say one prison calling, it's 92 years old. All right.
When I stay in the shoes, and I will hold me the same, then I hold it, maybe get the color boss dying. Begin to call, but if I stay yet, it's your home. When I stay in the shoes, and I will hold me the same, then I hold it, maybe get the color boss dying. When it's the same, man, it's gonna call me a sting. You know, for some another judge, you got papers in jam. You're the coming, not choosing, I'm right, but not sure. Hope, but just getting out the cover, no time. Stand, light the shoes and go, my man. You can trust to the man called the radio girls. Oh, something.
My eyes, my says, let me get some growing diesel eyes. You can call me, say, I'm freezing, calling this, and I choose up. All right.
Again on the scene, the land is a number of home, had a good time, let face go. We can see and understand, and the shoes are coming in. This is 200 cars, the number 400 guys to stay. I
hey, I smile, chance, let hey, the hills don't know it feels on high. Unicorn and majesty, one piece in combination, and two zone, alright. You know, it's you not feel as you can go to the door, there's people that actually like deep in your. There's people that actually like deep in your.
Per favore, ora lo dici tu il nome.
lo rileggi. Celentano con Prison Calling, Ensign in Chusol.
Esattamente, Prison Calling, Ensign in Chusol.
Allora, adesso passiamo a tutt'altra roba, diciamo. E,
sì, era un inizio un pochino ironico.
Sì, era un inizio un po' così introduttivo e più che altro capite
tipico
che...
Tipico inizio introduttivo.
Tipico. Non era facile più che altro per noi gestire tanto materiale, no? A livello italiano, perché comunque se partiamo dagli anni 60, fino ad oggi, infatti i 2000 li abbiamo praticamente esclusi gli anni 0.
Abbiamo messo poco.
Beh, anni 0, anni 00 proprio abbiamo, io direi, gli esclusi, sì, siamo fermati negli anni 90
sì,
più o meno. E abbiamo preso, diciamo, a livello di generi alcuni gruppi o un solo gruppo esponente di quel genere.
E purtroppo
insomma,
di questo genere.
Di questo genere che prog rock italiano, diciamo, abbiamo preso come esponenti la PFM, lasciando fuori Banco, Area e quant'altro. PFM, quindi un trio fondamentalmente, che sono Franz Di Cioccio, Patrick Givas e Franco Mussila, mitico Franco Mussila, chitarrista veramente fortissimo. È stato uno dei pochi gruppi italiani ad avere successo anche fuori, ovvero in Inghilterra, in America, ma anche in Giappone. E come loro, forse solo gli Area e i Pooh, forse. Musicalmente sono, diciamo, imparentati con gruppi come i Genesis, con i Pink Floyd più progressive, quelli penso più o meno a dato a Mert Mader, mi viene in mente, o i primi King Crimson. Nel 71 esce il loro primo singolo, che è Impressioni di Settembre, che è seguito l'anno dopo da Storia di un Minuto, che è il loro album migliore insieme a Per un Amico dello stesso anno, e Photos of Ghosts dell'anno dopo, che tra l'altro non è che un rifacimento di Per un Amico in inglese praticamente. Importante ovviamente nella loro carriera è stata anche la collaborazione con De André, prima nei dischi, ma il vero, diciamo, botto l'hanno fatto con il live, quello famoso, insomma, di fine anni 70. Della PFM ci andiamo a sentire un pezzo relativamente corto. Abbiamo scelto
un po' anche il must, forse.
Sì, anche PFM. Sicuramente insieme a Impressioni di Settembre, il loro pezzo più famoso è Festa. questa era È Festa della PFM. Ora passiamo all'unico, credo, l'unico sì. cantautore che trattiamo questa sera, sì. no? Sempre per via di una scelta mirata, abbiamo deciso di tenere fuori due mostri sacri come De André Battisti per ragioni alla fine, non so, perché comunque andrebbero trattati molto più approfonditamente che con un pezzo e basta, però comunque ci siamo detti un artista un attimino di peso cantautoriale ce lo dobbiamo mettere, e abbiamo messo il grande Drupi, il grande Franco Battiato. Il grande Franco Battiato, nato nel marzo del 45, Franco Battiato si è confrontato, diciamo, lungo tutta la sua carriera con molteplici stili musicali, possiamo dire, perché alla fine ha combinato spesso tra loro con un approccio, tra l'altro, tipicamente eclettico, no? Molto particolare, Franco, dagli inizi, diciamo, romantici, poi alla musica sperimentale, passando però anche per l'avanguardia colta, l'opera lirica, la musica etnica, il qualcosa di progressive, la leggera e anche l'elettronica. Non solo la sua musica, ma anche i testi riflettono i suoi molteplici interessi, tra i quali sicuramente troviamo l'esoterismo, perché avevo letto, mi pare, che ha laureato in culture esoteriche, la filosofia e
una
la
volta ti spiegherò la storia di Battiato.
Ok. E la meditazione orientale. Quindi i testi sono sicuramente uno dei suoi punti forti delle sue canzoni, oltre ad essere grandi canzoni. La discografia è ampissima, però sicuramente consiglio alla grande i tre dischi a cavallo tra 70 e 80, che sono L'era del cinghiale bianco, Patriots e soprattutto La voce del padrone, che penso sia il suo capolavoro. Il live Giubbe rosse è un grandissimo live, con la copertina stupenda, la Emi è abbastanza fiera di presentare Franco Battiato. E ho apprezzato molto anche i Flair, che sono più recenti, che sono, diciamo, un insieme di cover più inediti, cover comunque che sono come inediti, perché ce ne sono alcune famose, però la maggior parte sono canzoni, diciamo, non molto conosciute del panorama musicale italiano. Di Franco Battiato, a questo punto, ci andiamo ad ascoltare
un
Bandiera Bianca.
Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sotto te spento la bandiera bianca, sotto te spento la bandiera bianca. Thank you.
Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata. Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. In quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro. Oh, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Sottotte spento la bandiera bianca. Sottotte spento la bandiera bianca.
Questo era Battiato con Bandiera Bianca.
E ora entriamo negli anni 80 e con la prima band che vediamo negli anni 80, che sono i Diaframma. Federico Fiumani ne è l'elemento centrale perno, nonché unico membro sempre rimasto nella line-up. La band è di origine fiorentina e nasce proprio a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, influenzati chiaramente dal movimento post-punk inglese. I Joy Division e Ian Curtis sono...
Ti interrompe un attimo?
Un attimo perché allora, è successa una cosa meravigliosa.
È successa una cosa un sacco bella, che praticamente una...
Che non conosciamo.
No, diciamo solo il nome.
Una delle tante amiche di Facebook.
Una delle tante amiche di Facebook che si aggiungono all'inizio, no? Visto c'è il programma, no? Aggiungiamo un po' di gente così a caso, se accettano diventiamo amici di Facebook. E quindi era questa Adriana, era tra le nostre amiche di Facebook, e durante la diretta ho visto pubblicazione di un video che penso veramente una canzone che non sentivo, e fieramente non sentivo da tanto tempo. Quanto?
Ma meglio.
Ma quanto sarà? Tanto che non si sente
non
in giro.
So.
Cioè la moda da quanto è passata? Da un po'.
5-4-5.
Comunque
4.
Si tratta della mitica e tramontabile Dragostea Dintei.
E a quel punto io ho consigliato al mio amico Jimmy di cancellarla dagli amici.
Ho detto dai, cancelliamola.
Però
commentato.
Prima lasciamogli un commento.
E ho scritto: Dragostea Dintei, posso anche eliminarti dagli amici. E lei ha risposto: ha ha ha, sì, se tu vuoi farlo, prego, cancellami. E abbiamo cancellato.
E abbiamo cancellato.
Infatti ora non possiamo neanche più ricommentare.
Ricommentare. Torniamo ai Diaframma, appunto, che dicevamo influenzati dai Joy Division e dai Ian Curtis. Infatti i prodotti del primo periodo dei Diaframma sono estremamente malinconici e drammatici, un periodo appunto iniziale fatto soprattutto di tanti live, che si chiude con il primo album Siberia del 1984. Ora ecco, a metà degli anni 80 il movimento New Wave post-punk era in completa decadenza e anche i diaframma gradualmente si allontanano dalle atmosfere cupe per andare verso vie un pochino più solari e più commerciali, cosa che poi in maniera altalenante porterà alla produzione di buoni lavori sia nei 90 che nei 2000, li abbiamo appunto visti da poco anche al Norman e ci sono piaciuti molto, sono sembrati molto giovanili pur se l'età insomma passava, anche per loro, passa anche per loro. E quindi ecco dei diaframma, andiamo ad ascoltare
Siberia, però una news da Spinosa, ha superato abbondantemente il quorum, non servirà nemmeno votare domani. Questi erano i primissimi diaframma con Siberia. A questo punto passiamo a un altro gruppo toscano, sempre affini diciamo a questo genere, hanno collaborato anche
con i diaframma spesso.
Sì, hanno collaborato, la collaborazione più famosa rimane Amsterdam, e stiamo parlando ovviamente dei Litfiba, che è un nome dove bisogna prendere ogni lettera, diciamo, isolarla per capire il significato più o meno. La L è il prefisso telex, it sta per Italia, fi Firenze, e ba sarebbe via De Bardi, che era la via dove avevano lo studio i Litfiba. Si formano a Firenze nel 1980. La nascita del gruppo si deve maggiormente a Ghigo Renzulli e a Gianni Maroccolo, che poi successivamente incontrano tre ragazzi come loro, cultori del punk e dell'hard rock, ma soprattutto della new wave. Tra questi tre ovviamente c'è Piero Perù, il cantante. La band quindi crea una sorta di wave mediterranea che è capace di coniugare il fascino etnico dei suoni mediterranei con la spigolosità, diciamo, delle atmosfere dark inglesi. Negli anni 90 passeranno a un sound un po' più pop rock, possiamo dire,
più rock da stadio,
sì, perché cominciano insomma a diventare anche famosi,
certo.
E parecchio. E nel 99 però Piero Perù lascia per intraprendere la carriera solista, tornerà 10 anni dopo con un annuncio. Di loro sicuramente vi consigliamo più o meno tutti degli anni 80, Desaparecido del 85, 17 Re, forse tra i migliori, e dei 90 poi c'è Il Diablo, Terremoto anche non è male, e Spirito, siamo già un po' più sul pop rock, comunque non male. E ci andiamo a sentire.
Magari tutti hanno Infinito a casa, però.
Esattamente, proprio infatti per quello Infinito che è, forse sì, nel senso uno dei più famosi, perché alla fine è più recente, però è sicuramente il lavoro
altamente inferiore.
Sì, con il livello più basso sicuramente rispetto a quello che avevano fatto. Ci andiamo a sentire Proibito.
Rinuncia alla tua festa.
2 sarà proibito dell'Elite FIBA.
E andiamo avanti con sempre
con un'altra band, anche se qui passiamo più su un sul punk.
Esattamente.
Sul punk vero e proprio, stiamo parlando dei CCCP, però anche quella all'epoca è sempre quella. Autodefinitisi un gruppo di musica melodica emiliana, nonché di punk filosovietico. Nacquero nell'82 a Berlino dall'incontro del chitarrista Massimo Zamboni e di Giovanni Lindo Ferretti, e si sciolsero poi nel 90. Questo che sentite in sottofondo è il loro disco capolavoro, che consiglio a tutti, che è Affinità divergenze fra sì, il certo. compagno Togliatti e noi, del conseguimento della maggiore età.
Io non lo ricorderò mai questo.
Ormai
io non ce
ormai me lo ricordo. E sì, è un album strepitoso, soprattutto pensando veramente che è un disco italiano, può veramente competere con lavori americani o inglesi di quell'epoca, perché c'è veramente dentro di tutto. E da questo disco ci andiamo a sentire il loro pezzo, uno dei loro pezzi più famosi, che è Io sto bene. Questi erano i mitici CCCP fedeli alla linea.
E ora per parlare della prossima band, io partirei da una data, ovvero una data che è esattamente il 24 febbraio 1996. Questa band vince Sanremo. Peccato che Pippo Baudo legge il nome sbagliato sul cartoncino, legge Ron e Tosca, e così gli Alle Storie Tese arrivano secondi.
No, questo lo sapevo io.
La leggenda vuole che appunto il televoto volesse vincere Elvis Pretese e Pippo Baudo di scelta sua, no, di scelta sua volesse far vincere Ronnie Tosca. Ci fu anche l'indagine dei carabinieri, appunto, su
mancava
una specie di broglio. Appunto, stiamo parlando di Ieri le Storie Tese, band milanese composta da Stefano Belissari in arte Elio, Nicola Fasoni in arte Faso, Davide Civaschi in arte Cesareo, Sergio Conforti, che è Rocco Tanica, Cristian Maia, ai quali va aggiunto Antonella Guzzi, che comunque non è un membro ufficialissimo della band, però li segue sempre, e soprattutto il Mangoni. Il Mangoni, noto architetto milanese, che appunto non suona nessuno strumento, però li segue appunto come idiota, che si traveste durante i live, insomma fa sceneggiate strane e fa abbastanza ridere effettivamente. E gli Elio sono certamente una delle migliori band mai viste in Italia, si formano tra appunto l'inizio degli anni 80 nel milanese e sorprendono il pubblico per, le loro, per i loro incredibili live. Poi tra fine 80 e primi 90 arrivano i primi album, se vogliamo dire il nome sono abbastanza impronunciabile, Elio Samaga Hukapan Karikankaturu.
Questo è bello però, lì. Che, Sri Lanka Parakamabau.
Un attimo che ti spiego anche i nomi, okay. Il primo significa, non so se si può dire, sburriamo e scorreggiamo e rallegriamo Elio. Il secondo, The Lost Sri Lanka Parakamaburo Brothers featuring Elio
Parakamabau.
In verità questi Parakarakumu Brothers erano semplicemente due sri lanchesi che lavoravano nello studio di registrazione, facevano le pulizie e l'hanno citati nell'album. Il terzo Italian Room Kasusu Kikti, in verità significa si è scoperto che l'italiano era una spia greca, era un titolo che avevano trovato sul giornale. E ecco, insomma, con questi album iniziano ad avere successo, grazie anche al singolo Il Pippero del 92, che porterà anche una scoperta di tutti i brani precedenti, tipo Caratiano, anche Vita delle Pini di Balsa degli Elio. E poi nel 96 arriva Sanremo, l'album If the Fikis e poi il successo italiano. Ascoltiamo da Italian Room Kasusu Kikti, ascoltiamo Il Vita delle Pini di Balsa, un pezzo tecnicamente pazzesco, cioè come abbiamo detto che ieri sono praticamente una delle band tecnicamente più assurde che esistano. Una cosa che io ho considerato, che mi ha fatto effettivamente impressione, ora torniamo un attimo indietro, 2010, quelli che è il calcio, i Minus si presentano sul palco, no? Invertiti, no? Però se li notavi, vedevi che il batterista non sapeva suonare il basso. Matthew Bellamy aveva problemi alla batteria e non penso che Chris, il bassista, sapesse suonare la chitarra. Poco dopo, la domenica dopo, si presentano gli Elio, anche loro per scimmiottare i Muse si presentano invertiti. Si presenta, vabbè, Cristian Maier alla voce, Rocco Tanica alla chitarra, dimostrando di sapere suonare la chitarra, Cesareo al basso e chiaramente Cesareo sa suonare il basso, Faso dimostra chiaramente di saper suonare la batteria e Elio si mette ai tastiere è anche diplomato e quindi come li metti comunque sono una band veramente pazzesca. E ascoltiamo di loro appunto degli Elio, Vita delle Pini di Balsa. All'inizio c'è anche un l'intro è Trick and Speak dei Gia Trotal, appunto per flautato. Vita delle Pini di Balsa.
Boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre quel fottio di animaletti inventati da me. C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello coi piedi di cobalto. C'è il vitello coi piedi tonnati, quattro ne ho inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia. Ma un giorno il vitello dei piedi di balsa si recò dal vitello coi piedi di cobalto, gli disse c'è il vitello dai piedi tonnati che parla molto male di te.
Sostiene che i tuoi piedi non sono di vero cobalto, ma sono in effetti quattro piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto. Mio caro vitello, dai piedi di balsa, la tua storia è falsa. L'amico vitello dai piedi di spugna mi ha svelato la verità e gli ha nascosto una microspia nei tuoi piedi di balsa e nei piedi tonnati. Così ha scoperto che tu, solo tu, sempre tu, anche tu, nient'altro che tu, proprio tu.
Sei il vitello dai piedi di balsa, inventore di una storia falsa.
Accusavi il vitello dai piedi tonnati e per questo i tuoi piedi saranno asportati.
Ma la legge prevede una pena aggiuntiva per questo reato, l'ascolto forzato di...
Ulun wagi sudure ule digai lasene andume hedai kadi.
Nel boschetto della mia fantasia ora c'è un vitello senza più i piedi che invoca pietà quando ecco che un piccolo amico si avvicina. Mi presento, son l'orsetto ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo.
E questo
è un grandissimo
mitico vitello dai piedi di balsa di Alessandro Tese. Ora svalichiamo gli 80 di netto e andiamo a parlare degli After Hours, che comunque si formano nella metà degli anni 80, però insomma faticano insomma all'inizio a venire fuori. Sono attualmente una delle band più influenti del rock alternativo italiano e Manuel Agnelli stesso è sicuramente uno dei personaggi di spicco di questo genere. Esordiscono con due album in inglese nel 90 e nel 93 che passeranno totalmente inosservati, poi con Germi passano all'italiano per provare insomma acquistare un po' più pubblico, no? E ci riusciranno, se non proprio con Germi, ci riusciranno sicuramente con Hai paura del buio nel 97, che è il loro grandissimo successo e secondo me è il loro disco insomma migliore. Poi comunque faranno gran bei dischi, perché non, sia Non è per sempre del 99, quello che non c'era del 2002, Ballate per piccole iene del 2005, sono comunque grandissimi album per quanto riguarda il rock italiano. Non male neanche l'ultimo, I milanesi ammazzo nel sabato. Però, come detto, il nostro preferito rimane sicuramente Hai paura del buio, e direttamente da Hai paura del buio ci andiamo a sentire il mio pezzo preferito, che è Voglio una pelle splendida.
Suicidio, l'amore è un robo e voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida, senza un finale che faccia male, con cuori sporchi e le mani lavate. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità.
Se dice la verità. voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità.
Gli After Hours, voglio una pelle splendida. Tanto troviamo avanti sempre più gente da cancellare.
E ci divertiamo a fare questo.
Tanto che l'ultima puntata c'è una cernita in atto.
E tra le band che hanno dominato la scena pop rock a metà degli anni 90 ci sono sicuramente da menzionare i Blue Vertigo, di Marco Castoldi, in arte Molcarn, e Andrea Fumagalli, in arte Andy. Formano la band in quel di Monza alla fine degli 80, ma sulla metà degli 90 iniziano a trovare notorietà, prima con una partecipazione a Sanremo e poi con il loro primo album a CD Bassi del 95. Il successo però lo ottengono con il secondo, Metallo non metallo. Il connubio tra la musica elettronica e il rock è la loro chiave di volta, ritrovando i stilemi soprattutto anni 80 alla Depeche Mode. E qua ora, per quanto Morgan mi sia incredibilmente antipatico nel suo voler essere sempre personaggio, qua bisogna certamente dargli atto dell'ottima creatività, della sperimentazione, della musicalità certamente di Metallo non metallo. Nel 99 poi con Zero, ovvero la famosa nevicata dell'85, si chiude il ciclo Blue Vertigo, che ufficialmente non si sono mai effettivamente sciolti, però è dal 99 che non hanno niente di nuovo. E da Metallo non metallo andiamo ad ascoltare uno dei pezzi migliori dei Blue Vertigo, che è Altre forme di vita. Thank you.
questi erano i Blue Vertigo con Altre forme di vita. Una cosa interessante, Andy dei Blue Vertigo, il suo progetto Fluon, che vi consigliamo su www.fluon.it, che è una sorta di sito che contiene tutte le fasi del suo percorso creativo espresso in arte figurativa, musicale, multimediale, insomma ci trovate dentro un po' di tutto, ve lo consiglio.
E andiamo avanti velocemente con una band di
la gente si sta innervosendo.
Andiamo avanti, stiamo eliminando un pochino tutti da Facebook. Andiamo avanti con una band
stupendo,
siamo un pochino corti, quindi sì, evitiamo di, okay, vai. Di divagare. Pordenone 1994, nascono tra le ragazzi morti. Qualcuno magari ora sperava che parlassimo di Prozac più, che anche loro sono di Pordenone.
Invece no, ma dici che ci ascolta.
Ciao Vitek.
Ci ascolta Vitek?
No, non lo so, però se ci ascolta.
Mai.
Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca Masseroni formano la line-up del trio, ai quali bisogna dare, contrariamente invece a quanto detto per Morgan di Blue Vertigo, il pregio di aver sempre invece cercato di allontanarsi dal mondo dei media. Anche con appunto nascondendosi dietro le maschere che indossano puntualmente sia ai concerti sia a qualsiasi apparizione o a qualsiasi intervista. Musicalmente si avvicinano al lato del grunge di ispirazione punk, quindi quello più o meno simile a Nirvana. E 6 album nel cassetto, i miei preferiti sono Piccolo intervento a vivo del 97 e La testa indipendente del 2001, e dal primo ascoltiamo Una terapia.
Erano i tre allegri ragazzi morti con Terapia. Velocemente parliamo dei Marlene, che proprio dei Marlene Kunz provengono da Cuneo, anche loro ascrivibili al genere alternative rock, anche se possiamo dire che pur mantenendo una forte vena cantautorale, stilisticamente sono avvicinabili, diciamo, alla fusione tra rumore e forma canzone, che è stata operata dai Sonic Youth come da altri gruppi, però ovviamente Sonic Youth sono il termine di paragone principale. Il nome viene da Marlene Dietrich, collegato a Kunz, che sarebbe una canzone dei Battle Surfers, i mitici Battle Surfers, che era il ritornello, diceva proprio figa figa figa, count, però in americano, in slang Kunz. Assolutamente vi consiglio i primi due dischi, Catartica del 94 e Il Vile del 96, sicuramente i loro album migliori. E poi, andando avanti, Ho Acceso Paranoia, Senza Peso, Che Cosa Vedi, e l'anno scorso è uscito anche Ricoveri Virtuali e Sexy Solitudini. Adesso noi ci andiamo a sentire da Catartica, Nuotando nell'aria.
E la tua proprio quella che mi manca in certi momenti, in questo momento la tua pelle ciò che sento. Nuotando nell'aria, odori dell'amore nella mente, dolente, tremante, ardente, il cuore domanda cos'è che manca. Perché si sente male, molto male, amando, amando, amandoti ancora.
Thank you.
E questi erano i Marlene Kunz con Nuotando nell'aria.
Grandissima, grandissima.
E ora siamo arrivati all'ultima band del programma. E sono i Verdena. Nascono nel 95 a Bergamo. La line-up è formata da Alberto e Luca Ferrari insieme a Roberta Sammarelli. E giovanissimi trovano subito il successo grazie al primo album Verdena del 97.
Mannaggia, può andare bene.
Sì, stiamo qua facendo una discussione con una nostra vecchia amica di Facebook.
Vecchia fan ormai.
Vecchia perché non siamo più amici con lei. Ha postato la cosa errata. A cari. E dicevamo, trovano il successo con il primo album Verdena del 97, che è carico di riflessioni sulle inquietudini post-adolescenziali e ricco di ottimi pezzi a livello musicale. I tre bergamaschi, pur essendo molto giovani, spaziano dal grunge alla neopsichedelia fino ad arrivare ai pressi del progressive, cosa che si amplifica con In un solo un grande sasso. E praticamente un album che però verrà un pochino criticato da più, appunto per essendo forse troppo progressive. Con il suicidio del samurai invece tutto torna più normale, e mentre andando avanti con gli anni ritorna invece la voglia di ricerca con Prima e Requiem, e ora con l'ultimo album Wow del 2011, che io non ho ascoltato ancora in pieno, però per quel poco che ho sentito non mi è sembrato male per niente.
Gran bel disco, ci vuole un po', ma comunque è un gran bel disco.
E ora andiamo ad ascoltare uno dei primi pezzi dei Verdena, che è Viva.
Sono sveglio, forse no, non mi importa, sei l'unica per me. Sarò lento quanto vuoi, tu non ti senti più così fragile. Io con te, solo che ci sei quando non mi vuoi. Io sta bene, come buio sai, non ti sbagli mai. Non mi spiego quasi mai, non ho fretta, voglio bene un po' di me. Se sbaglio, forse no, tu non ti senti più così fragile. Io con te, solo che ci sei quando non mi vuoi. Io sta bene, come buio sai, non ti sbaglio. We'll be right back.
questi erano i Verdena con Viva. A questo punto siamo
veramente alla fine.
Alla fine di tutto proprio.
Bisogna iniziare con la lunga trafila di ringraziamenti. No, non li facciamo, non ho assolutamente
ringraziamo voglia. Semplicemente tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, più o meno lo staff di Radiofonica, ovviamente, che ci ha permesso di fare questo.
Basta.
E tutti quelli che ci hanno ascoltato con una
e
certa regolarità.
E tutti quelli che ci conoscono.
E tutti quelli che ciao mamma!
vi lasciamo con il pezzo che ci ha seguito per tutto l'anno.
Che non è questa, perché è una macchina dietro. Fuori che è arrivata. E è semplicemente Rock and Roll High School, dei Ramones. Ciao a tutti!
Ciao!